Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Sono tra le poche persone che conosco a non avere un'auto, ma soprattutto a non mangiare carne.
Secondo me è abbastanza inutile essere fissati sul risparmiare di comprare la bottiglietta d'acqua di plastica quando poi ad esempio si fa tutti i giorni shopping e si cambiano ogni anno il guardaroba.
La situazione si aggrava non tanto per il pianeta Terra quanto per il genere umano.
La maggior parte di quello che vediamo sulle spiagge non è buttata lì, ma viene dalla profondità, magari dopo anni.
Certo.
Fuori. La notizia bella è che viene dichiarato, soprattutto nell'articolo 9 della Costituzione, che finalmente l'Italia si dedicherà anche all'attività ambientale.
And change is coming.
Questo è DJ Viral. Viral nel senso felice della parola. Io sono Watt.
E io sono Kendrick Lamarta. Insieme esploriamo la positività.
Quella bella.
Assieme a persone che colorano la storia contemporanea.
La cultura di adesso. Scopriamo alcuni dei personaggi più influenti e virali di ieri e di oggi, mentre ci immaginiamo. Immaginiamo come potremmo essere un giorno.
Please enter your password.
Creatività, arte e nuovi lavori.
Scuola, internet, culture, moda.
E tutto quello di cui
non possiamo ancora dirvi niente, ma DJ Vaira. Il 96% di voi conosce Il Piccolo Principe, il libro. La percentuale è inventata, questa citazione invece no.
Feci notare al Piccolo Principe che i baobab non sono arbusti, ma alberi alti come chiese. E che anche se avesse portato un intero branco di elefanti, il branco non sarebbe riuscito ad avere la meglio su un solo baobab.
Se gli elefanti siamo noi, poveri baobab. Cioè, proviamo a dirla facile, come faceva la maestra delle elementari. Se getti un rifiuto a terra, prima o poi finisce in mare. Ma basta questo per aprire un dibattito sulla sostenibilità?
Of course we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah blah blah, blah blah blah.
Il Piccolo Principe non rinunciava mai a una domanda dopo che l'aveva fatta. Così abbiamo cercato delle risposte con Giorgia Pagliuca, green influencer e esperta di ambiente, e Francesco Sena, content creator, che conosce il mare a fondo, nel senso che si spara delle mega apnee con le pinne.
DJ Viral, il talk.
Ladies and gentlemen, Giorgia Pagliuca, Francesco Sena. Ciao ragazzi.
Ciao.
Giorgia Pagliuca, nel mondo di Google vieni raccontata come un influencer del green, dell'ambiente, no?
Del mondo verde.
Del mondo verde. Poi la parola influencer, che molto spesso è così riduttiva di quello che fa un lavoro, di quello che fa una persona, però te la becchi. Cioè,
me la sono appioppata. La
decide Google, anche eco-influencer. Diciamo che sei una forte conoscitrice dell'ambiente, dei problemi dell'ambiente e anche di alcune soluzioni.
Ci sta, così
yes.
Mi piace.
Francesco
una divulgatrice.
Divulgatrice.
È bello, dai.
Yes.
No?
Sì.
Divulgatrice bello.
Secondo me sì.
In inglese come direbbero divulgatrice?
Oh mio Dio, difficile. Me lo chiedi.
Non c'è.
Non volevo creare questa confusione.
Francesco Sena invece l'ambiente lo conosci bene proprio a fondo, nel senso proprio di profondo mare.
Bene, è un parolone, però diciamo che ci vado spesso, sì.
Lo vedi. Stai parlando con delle persone che tendenzialmente vivono nella città, okay. In una città come questa qua che è Milano.
Forse lo conosco un po' meglio di voi.
Secondo me, secondo me sì. Cioè, poi quando vai giù, che cosa vedi?
Beh, vedo tante belle cose, come ad esempio tanti pesci, tanta vita, tanti colori, fondali. Ultimamente vedo anche un po' di inquinamento, sicuramente.
Parliamo di mare italiano.
Sì, Mediterraneo soprattutto. Io conosco molto bene il Salento.
Ok, quindi vai giù e tutte quelle cose che noi magari vediamo buttare per strada, eccetera. So che è banale dirlo, però probabilmente a volte bisogna anche proprio spiegarla così. Proprio quei disegnini.
Sì,
se butti la carta finisce in mare.
Prima o poi sì, anche dalla città, anche da dove il mare è lontano. Esatto, dai tombini, da tutto il percorso fognario, finiscono in mare. E anche a distanza di anni a volte li trovi.
Ma certo, su questo ci sono tantissimi documentari su Amazon Prime, su Netflix, sì, che raccontano i mari. Voi quando guardate questi documentari, che effetto vi fa? Perché io ho registrato questo tipo di reaction.
Vai.
O ti fa l'effetto shock, come per esempio su di me, quello di David Attenborough, lo pronuncio sempre così, poi magari un giorno ci chiamerà di là.
Attenborough.
Attenborough. O Oppure ci sono quelli che non li vedono proprio per non farsi influenzare. Cioè, io ho sentito dire, non ho visto quello sui salmoni su Netflix, ora non ricordo il nome.
Altrimenti,
perché non voglio smettere di mangiare sushi.
Esatto. Sì, sì.
Bel dramma.
Cioè, nel senso, viviamo in questa società, è così.
Sì.
Non voglio vedere il problema, così il problema non c'è. Ecco, un po' così, no?
Però proviamo anche un po' a sgretolare alcuni alcuni stereotipi, no? Perché oggi quello di parlare di green rischia di diventare uno stereotipo, no? Dire di stare attenti all'ambiente a volte è diventato più importante che stare attenti all'ambiente.
Sì, salviamo il pianeta, lo slogan che leggiamo dovunque, quando in realtà il pianeta non dovrebbe essere salvato, meglio, il pianeta dovrebbe essere salvato da noi, perché comunque la situazione si aggrava non tanto per il pianeta Terra quanto per il genere umano, quindi
certo.
per come conosciamo la nostra vita su questo globo enorme, su questa palla che gira su se stessa.
E, ho detto una frase oggi un po' sgradevole,
vai.
Che però dice un po' quello che hai detto tu in maniera sgradevole,
vai.
Cioè noi esseri umani siamo dei granelli di sabbia nelle mutande di questo pianeta.
Bello però, è vero.
Lo scrive perfettamente.
È così.
Sì.
No, dicevi, ti ho interrotto con perla.
Anzi, perfetta. Sintetizza perfettamente il mio punto di vista, in realtà. Siamo il nulla su questo globo e tuttavia lo stiamo cambiando, trasformando definitivamente. E questo punto di non ritorno è molto vicino, anzi, per certi versi, specie ad esempio nel Mediterraneo, l'abbiamo raggiunto. E se nel 2050 ci saranno più plastica che pesci nei nostri mari, forse è arrivato il momento di darci un po' una svegliata e fare qualcosa.
Certo, però ha senso fare qualcosa? O siamo in quella situazione tipo, no? Sai, l'emoji con le mani così che fa spallucce, cioè lo so, è più una provocazione.
Io ho scritto anche un libro su questa cosa, un libretto banalissimo,
bestseller,
però...
tra due
assolutamente no, anzi. Però sono sicura che almeno mia madre una copia l'abbia comprata.
Okay.
Nell'introduzione parlo di un bivio. Ci sono due strade davanti a noi. La prima è fare qualcosa, quindi tirarsi sulle maniche e decidere di smettere di mangiare carne, specie carne rossa, smettere di prendere l'auto ogni volta che andiamo a lavoro, torniamo a casa, andiamo a fare la spesa, smettere di utilizzare plastica monouso o comunque oggetti usa e getta. E questa è la prima alternativa, la prima strada che possiamo percorrere. La seconda è essenzialmente l'estinzione. Sembra un po' brutto da dire, però come dicevo prima, la questione non è tanto del pianeta, ma quanto la nostra vita, il nostro tenore di vita su questo pianeta. E se continuiamo a riscaldarci, la questione si complica e inevitabilmente prima o poi, non dico domani, non dico dopodomani, ma tra qualche anno sicuramente la situazione per il genere umano diventa drammatica.
Wow, adesso siccome ti guardavo mentre dicevi questa frase, adesso mi parte l'incubo nelle prossime notti.
No, vabbè, sognerai così, il mio volto mentre dico l'estinzione.
Beh, per esempio il documentario di David Attenborough, cioè per diverso tempo ti lascia un po' questo effetto,
in bocca.
No? Che ti fa vedere comunque le città che poi in cui praticamente sparisce l'essere umano, la natura continua a vivere, perché il problema poi è l'essere
umano. È l'uomo
umano
che si deve salvare. Non il pianeta, come diceva anche Giorgio prima, giusto?
Esatto.
Sì. No, anch'io sono bello incazzato in realtà, perché nonostante vedo che comunque qualcosa si muove, che ci sono sempre più persone sensibilizzate e che ad esempio fino a 7-8 anni fa di pulizie della spiaggia quasi non se ne parlava, adesso è esplosa, va un po' di moda questa cosa ed è bello. Però penso che si continui a produrre sempre più plastica di quanta non ne venga raccolta.
Sì.
E se il problema non iniziamo a vederlo un po' più dall'alto, è un po' un cane che si mangia la coda.
No, è anche frustrante per chi poi insomma partecipa attivamente alla pulizia, perché dice ok,
basta una mareggiata. Noi per esempio abbiamo pulito delle spiagge, per dire, con un po' di amici, e dopo una settimana, 10 giorni, la prima mareggiata risporca di nuovo poi la spiaggia.
Tecnicamente la mareggiata cosa fa?
La mareggiata vuol dire che quando si alza molto il vento, che smuove la corrente marina, che genera onda, eccetera, quando va via la mareggiata, quindi il mare poi si ricalma, scopri che sulla spiaggia c'è di nuovo tantissima immondizia.
Perché il mare cosa fa?
Perché la maggior parte della plastica dell'inquinamento va sul fondo, si deposita e poi con le mareggiate, con le correnti
torna
e
su.
Con il moto ondoso ritorna su e quindi si sporca di nuovo subito, per quello si sporca, non è che va gente a inquinare la spiaggia, non solo, la maggior parte di quello che vediamo sulle spiagge non è buttata lì, ma viene dalla profondità, magari dopo anni,
certo.
Fuori. E questo perché se ne produce continuamente.
Ma secondo voi è la nostra epoca che ci si è accorti di questo grosso problema, o è nella nostra epoca che si è che lo si è proprio estremizzato, inquiniamo molto
tardi,
di più, no? Rispetto ai nostri genitori?
Beh, direi di sì. In realtà la plastica noi la descriviamo sempre un po' come il male del mondo, il diavolo su questo pianeta, ma in realtà ha molti meriti. Sicuramente noi viviamo meglio anche dal punto di vista medico grazie alla plastica. Se non avessimo inventato la plastica non avremmo sicuramente le siringhe, rimarremmo ancora al vetro e probabilmente in questo momento contrarre l'epatite A, B, C e tutto l'alfabeto sarebbe molto più semplice. E invece abbiamo la plastica e quello che poi ho trattato, che tratto solitamente sui social, anche nel libro e sul blog e quant'altro, è proprio questa tematica qui, il fatto che associamo alla plastica
il nemico.
Esatto, l'abbiamo trasformato nel nostro nemico e guardiamo alle altre alternative, quindi al compostabile ad esempio come la soluzione del mondo, quando in realtà stiamo semplicemente spostando l'attenzione e stiamo costruendo essenzialmente un cerotto su una ferita che è in cancrena. Il compostabile non ci salverà dalla situazione. Per fare il compostabile servono tendenzialmente polimeri che vengono composti a partire da base vegetale. Questa base vegetale va coltivata, quindi se trasformiamo i nostri campi, che adesso sono adibiti a costituire qualcosa per la nostra alimentazione, per fare invece materiale che diventerà poi compostabile, quindi spostiamo l'attenzione dalla plastica, ma sempre all'usa e getta compostabile, non stiamo soluzionando niente.
Certo. Ci stiamo soltanto immaginando di risolvere, ma non risolviamo niente.
Ma la mia domanda rispetto anche a quello che tu hai detto prima, Francesco, cioè che fortunatamente in questo periodo se ne parla anche molto di più, c'è più sensibilizzazione. La domanda è: effettivamente serve a qualcosa? Cioè, se ne parla di più perché è di moda? E quanto è di moda? Effettivamente di chi ne parla? Anche sui social penso che magari Giorgio non fa il tuo, non se ne occupa al 100% come te. Chi ne parla poi effettivamente dà un apporto buono, diciamo, alla questione?
Cioè, parlarne serve sempre.
Parlarne serve sempre e da parte di tutti?
Sì e no, nel senso che se appunto quando se ne parla si suggerisce l'alternativa compostabile, forse di buono se ne sta facendo poco. Serve che se ne parli, perché serve che la questione plastica, la questione sostenibile, la questione mondo entri nella testa, nel linguaggio,
nel dibattito
comune delle persone, però ci deve essere una base solida, che sia un'argomentazione scientifica coerente e data da dati.
Ecco, no. Certo. La coerenza, diciamo che non è una virtù che hanno tutti, forse.
Sì.
Ad esempio, secondo me è abbastanza inutile essere fissati sul risparmiare, di comprare la bottiglietta d'acqua di plastica, quando poi ad esempio si fa tutti i giorni shopping e si cambiano ogni anno il guardaroba e alla fine ogni anno ci si libera di vestiti vecchi che vanno via ed è plastica, ad esempio.
Bravissimo, se compri comunque abiti che sono sempre...
Esatto, quindi mi capita ad esempio spesso di sentire persone che sono attente a io non compro la bottiglietta qui al bar perché è plastica, cerco di evitare, e poi magari vai tutti i giorni a comprare vestiti o cambi il cellulare ogni anno e quindi tutta la plastica e i pezzi di microplastica che ci sono nel cellulare vanno, non si sa dove finiscono.
È bello che mentre lo dicevi hai guardato il cellulare tipo: non ti cambierò per almeno 10 anni.
Esatto.
Sei
mio.
Tempo
per...
ce l'hai?
Da quanto tempo c'ho il cellulare?
Sì. Ma no, è nuovo.
Da qualche mese.
È nuovo.
Sì.
Nuovo.
Sì, a proposito,
so che tu hai un coso vecchio a scuola.
Io, più o meno, a 4 anni fa ancora il suo e non voglio cambiarlo. Se dovessi mai cambiarlo, facciamo le corna, togliamo
qualsiasi
tipo di materiale.
Okay.
Comunque lo comprerei ricondizionato.
Ok,
Comunque l'idea di non cambiare il cellulare con una certa frequenza nel 2022 è comunque...
È vintage.
È vintage, ma è anche complesso, perché comunque lotti contro i mulini a vento.
No, lotti contro l'aggiornamento
del
software.
Per quello è difficile essere davvero ecosostenibili.
Impossibile, ragazzi, cioè adesso ci arriviamo anche a quanto è impossibile, perché un po' impossibile lo è, però capiamo quanto. Però pensavo ai tuoi amici, cioè attorno a te sono tutti come te, cioè hanno tutti questa sensibilità.
Sei in una bolla di ecosostenibilità o devi lottare anche con chi ti sta vicino?
No, lotto anche con chi mi sta vicino, assolutamente, anzi a partire proprio dall'alimentazione, dalle scelte che faccio ogni giorno. Devo dire che sono tra le poche persone che conosco a non avere un'auto, a spostarsi molto spesso in treno o a non cambiare il cellulare con una certa frequenza, ma soprattutto a non mangiare carne, al di là della bolla social, perché comunque io sui social sono immersa in una bolla, perché sono assolutamente circondata da persone che apprezzano questi contenuti, apprezzano questi discorsi.
E tu apprezzi loro anche.
Esatto.
No?
Io faccio fatica però a riscontrare poi nella vita reale persone che facciano le mie stesse scelte, abbiano la mia stessa alimentazione. A parte la mia famiglia, che è sempre stata molto tendente al vegetale. Infatti la mia missione anche un po' online è quella di vegetalizzare i passi di chi mi ascolta. E dico sempre che si inizia da un passo per poi procedere con quelli successivi. Quindi uno non deve partire con la mentalità di essere ok, da domani sono vegana, non toccherò nessun altro derivato animale, ma è anche questo un percorso, si inizia con un passo alla volta e un pasto alla volta.
Ci suggerisci tre pagine da seguire, così lo suggeriamo anche poi a chi ascolta?
Molto volentieri. Allora, Silvia Goggi, che è my personal favorite, perché
Silvia Goggi,
sì, perché in realtà
dottoressa,
una dottoressa, bravissimo, si occupa di alimentazione e anche la sua mission è proprio quella di veganizzare i pasti delle persone, e soprattutto è una dottoressa, quindi in realtà si occupa di divulgazione e non di social per fare influencer marketing, perché appunto in Italia le due cose devono essere sempre separate, quindi per questa cosa l'apprezzo ancora di più.
È la stessa differenza che c'è tra lo psicologo e il life coach, no? Che a volte vengono confusi, cioè sono due cose un po' diverse.
Due cose molto diverse.
Il psicologo ha vagamente studiato.
Silvia Goggi, che aveva scritto anche tra l'altro la prefazione del libro di Cucina Botanica, che è un altro che comunque ha un insomma quell'impronta lì, diciamo.
Un'impronta molto green.
Altre due?
Parla sostenibile, Silvia Moroni, che è una mia amica e anche lei ha la mia stessa deformazione professionale, abbiamo frequentato entrambe la stessa università, che è l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e tra l'altro da poco ha preso parte, mi pare, a un programma che si chiama
quello di Francesca
Terra.
Michelin,
bravissimo. Proprio domenica scorsa c'era la sua puntata.
Figo.
E poi un'altra che stimo molto è sicuramente Cotton Cree.
Ok.
Cristina
Cotton Cree. Aspetta che seguiamo. Ok, Cristina Coto.
Bravissimo.
Okay.
E anche lei si occupa di queste tematiche e lo fa anche in maniera molto chiara. In realtà ne avrei un sacco, perché comunque ognuno porta la propria individualità, la propria conoscenza. Alcuni fanno proprio divulgazione vera e propria, come era il caso della Goggi, altri invece magari si occupano appunto di influencer marketing e trattano anche di
comunque una forma di attivismo. Vedo l'ultima foto di Cotton Cree, che è in una manifestazione, il cartello c'è scritto su basta intossicarci col gas di Putin, rinnovabili ora.
Yes.
Perché poi cosa è successo? Cioè, dopo la pandemia ti arriva una guerra, mi fai una guerra.
Mi fai una guerra, così proprio esce anche questa cosa che proprio ci voleva.
Che offusca totalmente, getta un'ombra gigante attorno a tutto quello che è stato un po' anche il post Greta Thunberg, cioè insomma, argomenti come il green, l'ambiente, il climate change sono andati ancora più giù nella priorità dell'informazione dei media intanto.
Sì, nonostante comunque le cose siano molto collegate.
Assolutamente sì.
Ovviamente, anzi, consiglio per chi sta ascoltando di leggere Effetto Serra, Effetto Guerra di Antonello Pasini, che mette bene in chiaro come le questioni sociali siano indubbiamente legate anche alla questione ambientale. Quindi ci sono tutta una serie di esempi, c'è anche il caso più recente della Siria, del fatto che appunto ci sia stata anche lì una penuria idrica importante e che abbia avuto anche delle conseguenze potere e abbia creato dei, degli scompigli a livello economico e sociale. Quindi non possiamo pensare che la sostenibilità sia qualcosa di lontano, completamente slegato dalla nostra esistenza, ma ne siamo indubbiamente influenzati, e quindi dobbiamo veramente prendere
da tutti i punti di vista, no? Cioè,
sì,
anche la guerra, chiaramente,
anche la guerra, anche la guerra,
questo.
E anche la questione Putin indubbiamente, certo, ha sconvolto anche l'ambiente in Ucraina, purtroppo.
Yes, vi leggo questo pezzo, è un articolo che, insomma, in un certo senso ve lo leggo, se poi mi dite voi cosa ne pensate. Dice: è ora di dirlo, gli amanti della natura, della vita, degli animali, quelli che sono informati, che hanno preso coscienza, sono il vero problema del pianeta, perché per il 90% non fanno un cavolo di utile.
Ah sì?
Oh my god. Se vuoi continua, perché è proprio pesante. Abbiamo un fiume di ambientalisti che ti possono citare dati e statistiche sul disastro climatico, e poi il loro impegno qual è? Vanno un po' in bicicletta, mangiano un po' meno carne, mentre si lavano i denti e chiudono l'acqua del rubinetto. E non è che la situazione cambierebbe se si dedicassero con più impegno alla raccolta differenziata, rinunciassero ai viaggi in aereo, eccetera eccetera, e neanche se trasformassero la loro casa in un tempio dell'efficienza energetica. Per ottenere risultati con i piccoli cambiamenti individuali dovrebbero essere praticati da più della metà della popolazione. Bello e impossibile.
Me lo mangio.
Un po' ci sta, dai, è un po' cattivo, però...
Io sono un po' contrariata e molto contraria, nel senso che facciamo quello proprio che ha detto che fanno gli ambientalisti, ovvero citare i dati. E nel 2020 su Science è uscito un articolo, è uscito una ricerca, uno studio che ha messo bene in evidenza come se lasciassimo tutti gli aerei a terra, se smettessimo di utilizzare la macchina e la lasciassimo in garage, se facessimo tutti la raccolta differenziata, tutte le attività da ecologisti incalliti che ti vengono in mente, ma non cambiassimo il nostro sistema alimentare, comunque supereremmo gli 1,5 gradi sul termometro globale, quindi poco comunque cambierebbe. Quello che bisogna fare,
questo non lo sapevo neanche io,
è intervenire sul sistema alimentare. Danno 5 consigli, 2 riguardano chiaramente anche l'intervento governativo, perché qua nessuno si pensa che scegliere la cannuccia in vetro riutilizzabile anziché quella in plastica possa cambiare e stravolgere il corso della nostra esistenza, ma non possiamo pensare che il cambiamento possa avvenire solo ed esclusivamente a livello governativo, ma anche e soprattutto a livello individuale. Se non prendiamo coscienza di quello che sta accadendo, se non prendiamo coscienza di quanto il nostro sistema alimentare, il nostro sistema moda, il nostro sistema energetico influisca e impatta sul mondo, ma dove vogliamo andare?
A me, certo, però pensavo a te e alla tua Gallipoli, dove vivi, dove è la tua scuola di apnea. Cioè, fai un giro, no? Immagina Gallipoli in centro, vai al bar, vai al supermercato, eccetera. Quella gente, che poi la gente vera, no? Sono i nostri parenti, siamo noi, non nella bolla, insomma,
ecco.
Beh, nel senso anche un po' del racconto, no? Loro come, cioè, nel senso, la gente comune, il 90%, come dice questo articolo, ora che capisce tutto questo, passano 300 anni.
È che quello è il problema. Sì, ti voglio raccontare un aneddoto in poche parole. Nel 2016 sono andato a documentare la vita di un pescatore di strascico, quindi che fanno pesca a strascico, 30 miglia al largo, a 400 metri di profondità, eccetera, e hanno pescato un sacco di gamberi, gamberetti, merluzzi, e ho documentato questa roba qui. Dopo 4 anni ci sono ritornato nel 2020 per documentare un po' la stessa cosa, per rifare un video simile che era piaciuto, e c'era nella rete più plastica, più rifiuti che pesci, che gamberi, sempre a 30 miglia al largo dalla costa, quindi più di 60 km dalla costa, nello stesso punto più o meno, a 400-600 metri di profondità. E quindi in 4 anni, che sono pochi, relativamente pochi,
si è distrutta la biodiversità, no?
Sì. E quella plastica, c'era di tutto: buste di patatina, lattine di Coca-Cola, cioè di tutto, cannucce, buste.
Incredibile. Però mi piace pensare che tutti i pesci, cioè, allora, intanto mi piace pensare che gli animali siano più intelligenti di noi esseri umani. oceani. Tutti i pesci si sono raggruppati in un angolo dell'oceano, stanno aspettando che noi ci andiamo fuori dai coglioni e poi tornano, no?
Il problema non è che non è così, purtroppo.
Non so, certo. È un po' una trama di fantasy.
Sì, io
prossimo
più che
film Disney.
Esatto.
Sì, esatto.
Lo so, è complicato, però.
È complicato, esatto. Noi, cioè, stiamo dicendo tante belle cose, però è complicato. Di concreto, esatto, cosa si potrebbe fare? Io non è che sappia rispondere benissimo neanche a questa domanda.
Quell'articolo diceva che dovremmo ragionare, cioè pensare a dei modi per, tra virgolette, risolvere questa questione basandoci su un intervento che può bastare fatto dal 10% della popolazione mondiale, suggeriva quell'articolo. Cioè pensiamo a delle misure che se lo fa il 10% della popolazione non è abbastanza, ma almeno è buono. E dicono ovviamente è impossibile.
E anche questo è impossibile. Forse a livello politico si potrebbe fare qualcosa di più concreto. Cioè se venissero incentivate di più le aziende che producono plastica nel convertire ciò che può essere prodotto in altre materie, si può fare. Io per esempio una volta chiesi a un mio amico imprenditore che fa delle cose, diciamo, senza entrare nello specifico, e gli chiesi perché questo packaging non lo fai di cartone, perché mi costa di più, come faccio? Mi piacerebbe farlo, ma se il fatturato è sempre lo stesso e mi aumentano del quasi 50% i costi perché devo convertire questo packaging in carta, come faccio?
Vabbè, perché se consideri l'ambiente un business, poi diventa
quindi
complicato.
Quindi penso, allora forse lo Stato, la politica potrebbe incentivare di più aziende come la tua ad aiutarti a convertire questo packaging in cartone, e questo potrebbe essere una bella cosa. Perché non avviene?
Però succede, per esempio, la moda è protagonista probabilmente anche di un grande greenwashing totale, cioè il fatto che, infatti leggevamo prima che questa penso società, organizzazione Competition and Markets Authority dice che fino al 40% delle affermazioni green fatte online potrebbero essere fuorvianti, suggerisce che migliaia di aziende potrebbero infrangere la legge e rischiare la loro reputazione. Cioè adesso non voglio fare degli esempi perché forse l'esempio poi può essere fuorviante, però la moda è anche un po' quel territorio in cui sì, sembra che ora sia tutto ecosostenibile, in realtà credo che non lo sia. Non è così,
no, anche perché molto spesso si concentrano su soltanto un aspetto della sostenibilità, che è quello del materiale, quindi legato alla questione ambientale, quando in realtà la sostenibilità tendenzialmente come vorremmo fosse è costituita anche da quella sociale ed economica. Quindi se continui comunque a produrre in Bangladesh continuando a pagare stipendi magrissimi e facendo lavorare le persone in condizioni fatiscenti, obbligandole a lavorare per ore al giorno, ecco, quella comunque non è sostenibilità. Anche se utilizzi il cotone bio organico,
certo,
non è comunque sostenibile, assolutamente. E poi è anche la concezione che noi diamo al capo. Ogni volta che si parla di sostenibilità si parla sempre di fast fashion, no? In ambito moda, ed è sicuramente uno degli aspetti su cui ognuno di noi può intervenire e smettere appunto di finanziare questo settore,
cioè,
ma non
bloccare l'iperconsumismo.
Bloccare l'iperconsumismo, ma non soltanto nel fast fashion. Proprio io parlo in generale, quando parlo della moda è chiaro che ci vengono in mente i marchi fast, quindi quelli che costano poco e magari la manifattura è anche di bassa qualità. Però sono quelli che tendenzialmente stanno investendo di più o hanno iniziato ad investire prima sul lato green, perché è il primo problema che è uscito fuori quando si parlava di moda. Ma anche l'alta moda italiana non è messa molto, molto meglio, anzi molto spesso i capi costano di più, si pensa che la manifattura sia migliore, ma comunque lo sfruttamento anche lì,
anzi,
c'è
peggiore.
Sempre.
Sì.
L'altro giorno ho visto un artista, questo centro è un po' borderline come tema, ho visto un artista che aveva una pelliccia, no? Fatta di animale. E allora gli faccio, ma cioè, che poi mi sembra anche un po' la cosa meno, cioè, ok, va bene, però dai, no, c'è la pelliccia così. No, però l'ho presa da un mercatino vintage. Cioè, quindi quell'animale nella sua testa era stato ammazzato prima che ci fosse la bolla mediatica del green dell'ambiente, quindi se la faceva andare bene.
E comunque non è stato ammazzato dal suo acquisto, ma dall'acquisto di qualcun altro. Quindi comunque ti solleva anche un pochino dalla responsabilità.
Vabbè, però...
Ma ti dico, non sono completamente contraria, nel senso che io ad esempio ho un montone vintage che apparteneva a mia mamma quando aveva, mi pare glielo comprarono i miei nonni quando aveva 17 anni, e io ho iniziato a metterlo quando avevo 17 anni, e quando avevo 17 anni non seguivo assolutamente lo stile di vita che faccio oggi. Però mi piaceva, e poi ho iniziato a ragionare su questa cosa, ho detto ma dovrei indossarlo, cioè che messaggio sto lanciando, ma che cosa dovrei farmene, buttarlo via? E che soluzione dà tutto
ma infatti
questo?
È l'esempio perfetto del grande cortocircuito in cui viviamo, e anche del fatto che problemi come questi, chi, diciamola male ragazzi, diciamola male, se tanto siamo un po' millennials, un po' generazione Z, non mi ricordo quanti anni hai, però ti faccio generazione
Z. Sono a metà tra le due.
A metà tra le due. Cioè, hanno rovinato tutto quelli prima di noi. Cioè, ora ci ritroviamo noi a dover trovare delle soluzioni, ma soluzioni introvabili. Cioè, possiamo colorare però
anche se questa cosa forse un po' ci solleva dall'azione. Io non voglio pensare che sia esclusivamente colpa dei miei nonni o dei miei genitori, anche perché loro sono cresciuti con un mindset diverso dal nostro, e probabilmente queste cose manco le conoscevano. Immagino mia nonna che iniziava ad acquistare le calze in nylon, che comunque è plastica, e vedeva un prodotto più affordable, quindi costava meno rispetto a quelli in seta, e magari durava anche di più, o comunque anche se si rompevano comunque più in fretta rispetto alla seta, costavano di meno e comunque le faceva sempre durare. E poi quando sono arrivati i supermercati, quando è arrivato anche il basso costo della carne, quando è arrivato poi lo stile di vita che conosciamo oggi, non mi sento comunque
però
di
questo
colpare
stile
loro.
Di vita non è che è arrivato, qualcuno l'ha messo in piedi, cioè siamo un po' figli di quello stile di vita che qualcuno ha messo in piedi. Ora, per trovare ogni tanto, siccome non lo fa nessuno, cioè qualcuno ce l'avrà la colpa, cioè non possiamo prenderci anche noi questa colpa. Cioè questo stile di vita, quello del centro, del grande centro commerciale, inteso su tutti i fronti, arriva comunque negli anni 60, 70, 80. Quindi è colpa loro.
Sì, diciamo, si è pensato un po' troppo al progresso, alla comodità,
forse era
a migliorare lo stile
vero.
Di vita, perché la calza del nylon ha migliorato lì per lì lo stile di vita, e si è trascurato un po' poi il posto, cioè
il consumismo,
lo
la globalizzazione, tutto questo no? Ci porta poi oggi anche, credo che noi stiamo anche un po' vivendo in una fase
di
transizione, verso forse anche un ritorno a come era un po' tua nonna o mia nonna, che parentesi ha 100 anni in tutto ciò, quindi si è vista tutto questo. Non a caso ultimamente si legge spesso di questo boom di persone che abbandonano un lavoro che è abbastanza nel box, no? 9-5, che però magari non è la loro passione, per fare qualcosa che li appassiona molto, e molto spesso fanno quello che fate anche voi, no? Cioè, è anche un po' la vostra, la nostra storia.
Sì, adesso c'è più anche la possibilità di scegliere, forse prima c'era più il post-guerra che ha portato a pensare in primis alla sistemazione, al far famiglia, a trovare un lavoro stabile, ad avere subito delle certezze da questo punto di vista, e a trascurare magari un po' più l'aspetto qual è la mia passione, perché cosa sono nato, eccetera. Mentre invece forse adesso noi stiamo vivendo un attimo meglio, e quindi abbiamo più la possibilità di dire ok, qual è la mia passione, su che cosa voglio
sì. Non so se abbiamo anche altre priorità rispetto a prima, forse, nel senso che
sicuramente
io penso,
mia nonna non poteva a 20 anni,
no, però il paragone non è tua nonna, cioè, secondo me qui è un fatto di pre pandemia, post pandemia, e quindi basta fare una cosa che faccio solo per guadagnare, voglio, cioè è quel
basta
you only live
once,
basta
chiudermi in casa, fare smart working, voglio uscire, voglio trovare qualche altra soluzione.
Abbiamo rivalutato la piramide delle delle cose importanti, sì. Probabilmente ci sono cose che esatto. Sono molto più importanti. Così come immagino, cioè io penso che anche l'ambiente giochi un ruolo importante in questa cosa qua. Cioè che c'è qualcuno che dice voglio prendermi cura di altro che non è soltanto il mio guadagno personale, cercare di fare una cosa che mi soddisfa, che mi rende più fiero di quello che faccio, sì. Dalla mattina alla sera, credo.
Almeno per quanto mi riguarda sì, non riuscirei a pensarmi chiusa in un ufficio a fare qualcosa, o addirittura a lavorare per una multinazionale che inquina. Non riesco a far collimare poi il mio sé con il mio lavoro, e comunque il lavoro fa parte anche della realizzazione del sé, quindi sì. Difficilmente vedo le due cose andare di pari passo.
Se invece avessi diciamo una testa più improntata sul devo guadagnare indipendentemente da quello che faccio, perché devo fare una famiglia e fare una vita più, passatemi il termine, tradizionale, probabilmente te ne fregheresti un po' di più. Invece dai priorità ad altre cose, cioè che sì. È questo che probabilmente è cambiato soprattutto nella testa di chi ha meno di 30 anni, esatto. Gli ultimi due anni, credo.
Sì.
No, più che altro tra tutte le statistiche che poi abbiamo visto in giro, eccetera, questa, a parte che secondo me le percentuali sono inventate sempre, ogni tipo di percentuale, sì. Però cioè, c'è uno che dice l'86%.
Ma sai, là dipende sempre dal punto di vista che adotti e da che dati scegli di guardare e dal punto di vista, no, che utilizzi, cioè, per osservare la questione.
Però questo dato è bello. Giovani italiani, il titolo. L'82% cambierebbe abitudini per l'ambiente. Ci sta. Cioè, l'82% dichiara di essere disponibile a ridurre al minimo gli sprechi dell'acqua, la luce, la plastica.
Anche se è un po' troppo generico questo dato, no?
Sì.
L'ambiente.
Anche tutti potrebbero dire questa cosa.
Sì, sì, esatto.
Un po' di leggerezza anche, no?
Cioè, la scena è stata, pronto, sì, allora stiamo facendo un'indagine così. Vuoi ridurre? Sì. Ma sì.
Cambieresti no. La tua vita per l'ambiente? Sì, no. Ma no, qui a me lascio una domanda per tutti e due, per il tipo di vita che fate tutti e due. Secondo voi cambiare la propria vita a favore dell'ambiente, quindi cambiare determinate abitudini, fare certe scelte di vita, è possibile per tutti in ogni fascia di età e con qualsiasi stile di vita, secondo voi?
Dipende. Dipende dal settore, dipende dal...
Cioè tutti dipende. Possono essere ecosostenibili, dalla mamma di tre figli che lavora 8-9 ore al giorno in un ufficio che deve mantenere... Non lo so, esagero,
secondo
eh?
Sì, nel senso, quando dico dipende dal settore, nel senso che magari la madre con tre figli che lavora dalle 9 alle 5 può trovare, che ne so, nell'alimentazione vegetale la sua soluzione o comunque il suo tentativo individuale per far qualcosa. Molto spesso quando parliamo di moda, vintage, second hand, emerge sempre la questione dell'inclusività, perché molto spesso i capi usati che troviamo in giro non sono aperti a tutte le taglie, si fermano tendenzialmente fino magari a una 46,
che comunque
48.
Anche il fast fashion non scherza da quel punto di vista.
No, esatto, però ultimamente non so se hai notato, fanno molta più inclusivity awareness.
Sì, così va, l'inclusività credo che sia al pari del bio, del green, nel senso sì. Che io lo paragono a quello che è un contentino, cioè sì. La moda, il fast fashion è un tema che è molto sui social, e quindi per tenere buoni da un certo punto di vista il pubblico, gli utenti, si dà questo contentino che dice ok, noi siamo un brand che fa 9000 errori, ma sì. Non ne facciamo due, siamo green e siamo inclusivi.
Sì, esatto. Sì.
Sì, va un po' di moda anche il marketing green, no? Va un po' sì. Di moda adesso sì. Anche dal punto di vista marketing essere green per un'azienda.
Sì. O essere pink, o essere sì. Rainbow, esatto. Essere sì. Tutti i colori esatto. Che ti vengono in sì. Mente.
C'è sempre una bandiera da prendere, diciamo.
Esatto, sì. Di fare attivismo sì. Performativo, esatto. Poi per i brand forse...
Questo è l'attivismo performativo, sì, quello. Sì,
sì. Che poi non è attivismo vero.
Il peggior attivismo che esiste.
Che forse fa qualcosa, perché comunque mi rendo conto che magari una ragazza di 15 anni che segue solo ed esclusivamente H&M online, magari si vede una campagna sull'inclusione, vede un corpo simile al suo, perché no, forse del bene in qualche modo lo sta facendo, però... Dall'altra parte, se ruotiamo la medaglia, a che costo?
Sì, anche se questa cosa di inclusività, poi mi ricordo che parlavo con una. Sono andata a fare una vacanza studio ed ero in casa di questa signora inglese che mi dice che aveva vissuto in Italia per un periodo. E lei diceva che aveva avuto modo in qualche modo di comprare dei vestiti in Italia, e diceva che le taglie italiane, cioè nel senso dove in Inghilterra magari è una S, in Italia è una M che ti va stretta. Perché comunque c'è anche quel tipo di inclusività lì che poi nessuno pensa, nel senso che a me non serve che tu mi fai vedere un determinato corpo su un cartellone pubblicitario, mi serve che poi io veramente mi senta rappresentata quando vado a provare i tuoi vestiti e rientro in una taglia che non mi faccia sentire oh mio Dio adesso entro in una L quindi non vado più bene,
che non mi odio entrando in camerino con quelle luci orrende che mettono in luce qualsiasi difetto o non difetto,
che però questo con l'ambiente c'entra un po' cioè nel senso è un po' come appunto mettere tutte le keyword come nelle riunioni di marketing. Allora dobbiamo parlare di green, di inclusività, è un po' come nelle sfilate di moda, non so se vi è capitato di vedere, no? Che hai bisogno di mettere, ormai c'è questa esigenza non tanto di fare un abbigliamento bello ma di mettere il modello afro, la modella curvi, la, no? Cioè ormai c'è questa così, è una specie di credibility che devi
un po' delle, me l'immagino un po' come delle caselle, no? Da dire ok sì. Allora questo l'ho fatta, ok quest'altro,
le caselle sono 10, per sopravvivere ne devi riempire 8,
esatto. Ma forse anche meno in quei casi, no? Perché sì, tanto poi ti fai portavoce di una battaglia e dici vabbè guarda comunque io da anni porto avanti, perché adesso per quanto riguarda le aziende va tanto la CSR, che è la corporate social responsibility, quindi la responsabilità dell'azienda, la responsabilità che è tendenzialmente sociale ma dovrebbe essere anche ambientale ed economica. E alla fine dell'anno escono sempre questi bellissimi report in cui ci sono bellissime parole come impegno per l'ambiente, impegno per le persone, impegno anche per l'inclusione sociale, ma poi di fatto se vai a vedere sono semplicemente questioni di facciata, e poi sotto il tappeto c'è tutto quel marcio produttivo. E per deformazione professionale purtroppo ne ho letti tanti.
Ma e sanzionare queste aziende potrebbe essere un modo per cambiare qualcosa? Cioè
sì,
chi
forse sì,
dichiara forse sì, di essere green per parlare, perché degli ambienti stiamo parlando, e poi in realtà effettivamente non lo è.
Esatto.
Lentamente lo stiamo facendo, ci sono interventi europei, l'ultimo è dell'anno scorso, per limitare queste campagne che poi sono greenwashing o comunque sono un lavaggio in lavatrice dei valori che le persone si aspettano, perché la verità è poi un po' questa, cioè le aziende si sono rese conto che siamo pronti in quanto consumatori sempre così molto molto passivi, siamo pronti a questo cambiamento, qualche cosa di green, qualche cosa di verde, qualche cosa di pink o rainbow che ci faccia ci faccia contenti, no? Un po' come mettersi la spilletta comprata in un negozio fast fashion che però rappresentano la battaglia LGBTQ.
Certo, per quello è molto complicato. Ho letto questa frase: il cambiamento climatico è una pandemia in slow motion.
Oh yes.
Cioè, ora che abbiamo vissuto una vera pandemia,
sì,
cioè, riusciamo a capire il peso anche di questo, no? Cioè, e poi è tutto molto più lento rispetto chiaramente ai 2 anni in cui insomma sono morte persone eccetera, però poi alla fine è una pandemia, nessuno l'ha. Forse questa potrebbe essere una soluzione, non so se si può fare, però dichiarare, sai, quelle cose tipo stato di emergenza,
certo,
o
come è stato fatto per il COVID,
pandemia.
Sì, secondo me sì, anche quello avrebbe senso,
perché siamo
un intervento
poco
più
importante
dei...
per poter fare sta cosa. Infatti,
è vero.
Dovrebbe cambiare probabilmente il tipo di informazione, nel senso che la nostra generazione è molto più consapevole a livello di green, perché probabilmente abbiamo riusciamo a comunicare attraverso i social, e sui social si comunicano meglio queste cose, ma su canali di comunicazione più tradizionali mi viene in mente la radio, la televisione, non so, per certe cose magari anche il cinema, i giornali, non lo so. Se ci fosse una comunicazione così attiva come c'è sui social, probabilmente si riuscirebbe a prendere anche una fascia di popolazione,
esatto,
che
esatto,
non ha modo di vedere magari i dati che possiamo vedere noi
sui social,
esatto,
certo.
O non è esposta alla quantità di dati di ricerca. Però voglio darvi una buona notizia, dai.
Oltre al titolo del libro.
Sì, il titolo del libro è Aggiustiamo il mondo.
Perfetto.
Diario di un ecologista in crisi climatica.
Sei tu.
Sono io. In costante crisi, sì. Lo direbbe anche il mio psicoterapeuta.
Per chi esce? Per quale casa editrice?
Avoca Edizioni.
Ok, e la notizia bella
è? La notizia bella è che in realtà all'interno della Costituzione di recente...
No, scusa, aspetta, mi è venuta in mente un'altra cosa.
Vai.
Cioè, ora che esce il tuo libro, Sì, tutti andranno a controllare la carta.
Ah, sì, invece no. Perché io qua frego
c'è
tutti.
C'è la pedina di plastica sopra.
Sì. No, guarda, io frego tutti perché la prima cosa che ho fatto ancora prima di firmare qualsiasi tipo di contratto era una chiamata con l'editore. Ho detto no, io su carta che taglia alberi non ripianta non firmo, cioè non scrivo niente, il mio nome non verrà assolutamente applicato su una cosa del genere. Se devo scrivere un libro deve essere fatto ai miei termini, e così è stato. Quindi la carta è certificata FSC, quindi non è stato abbattuto inutilmente un albero, o meglio è stato in parte fatto anche con carta riciclata, però per ogni albero abbattuto tendenzialmente se ne piantano altri due.
Ah, okay.
E quindi tendenzialmente carta che proviene da foreste certificate molto spesso sul continente europeo, quindi diciamo che ho il fondo
pensato.
Non l'abbiamo messo in difficoltà.
No, io ho avuto questo effetto nel documentario di Greta Thunberg quando lei deve andare all'ONU a parlare, no? E ci va in barca a vela.
Sì, visto.
Cioè che comunque, ragazzi, cioè, ok, è una scelta super etica, ma tostissima, cioè un viaggio tostissimo. Quindi penso che chi magari come voi si espone su questi temi poi viene ultra fact checkato,
ultra fact checkato, sì, su tutto. Però torniamo alla buona notizia.
Vai.
No, perché è una buona notizia, finalmente anche l'Italia raggiunge anche altri stati europei e l'Europa stessa per quanto riguarda la Costituzione, cioè viene dichiarato soprattutto nell'articolo 9 della Costituzione che finalmente l'Italia si dedicherà anche alla salvaguardia non soltanto del patrimonio artistico, del paesaggio che ci circonda, il paesaggio naturale, ma anche proprio si dedica all'attività ambientale, cioè vuole preservare l'ambiente e la biodiversità. Quindi questo almeno ce l'abbiamo nero su bianco su carta costituzionale.
Okay.
Quindi è sicuramente tantissimo e simboleggia chiaramente l'impegno italiano. Chiaro che poi da qui a mettere in pratica azioni che realmente salvaguardino l'ambiente ce ne vuole, però comunque è sicuramente qualcosa di grandioso il fatto che perlomeno ci stiamo allineando con quanto sta accadendo negli altri stati europei.
Ho googolato una cosa per non fare una gaffa. No, perché se non c'è un ministero dell'ambiente, ma c'è il ministero della transizione ecologica. Che a livello mondiale è la giusta figura secondo te rispetto magari anche ad altri paesi un po' più avanti?
Se mi chiedi un'opinione sui cingolani non te la so dare.
Come figura, cioè il fatto di avere un ministero della transizione ecologica.
Ma prima avevamo anche il ministero dell'ambiente, adesso semplicemente ha cambiato
il nome.
Si chiama ministero per la transizione ecologica, quando gli obblighi, gli obiettivi sono più o meno gli stessi, cioè sono simili. Alla fine abbiamo semplicemente cambiato nome, sempre la stessa cosa è. Però sicuramente noto che diversamente dagli altri anni, soprattutto al momento delle COP, quindi alla conferenza delle parti dell'ONU, ci sia una maggiore partecipazione anche pubblica, inteso di noi persone comuni che non abbiamo modo di essere presenti fisicamente alla COP, però comunque i riflettori sono ben puntati lì. Mi viene in mente COP26 Glasgow, dove effettivamente eravamo un po' tutti con il fiato sospeso a vedere che cosa finalmente...
La prossima quando è? Dov'è?
La prossima, se non sbaglio, è in Egitto. COP27, se non sbaglio, è in Egitto.
Ok. Yes.
Io credo di avere una domanda finale per loro due.
Ah, proprio con la domanda definitiva?
Sì,
quella che decide le sorti.
Oddio.
Sì, siete fiduciosi?
Vai. Intanto arrivano le sirene.
Ci vengono a prendere.
Se siete fiduciosi, anche visto che comunque voi seguite l'ambiente in due modi diversi, ma ci siete molto vicini lavorativamente e personalmente parlando,
sì.
Se siete fiduciosi nel futuro del pianeta che vi riguarda.
Allora, sinceramente io al momento, a oggi, non sono fiducioso. Però so che si potrebbe fare davvero qualcosa di concreto. E per chiudere il mio punto di vista, ad esempio io non me la sento di giudicare e soprattutto di condannare condannare chi è più o meno ecosostenibile. Non me la sento di condannare la mamma che per mantenere tre figli va a comprare la canna al supermercato economico, eccetera. Ma come dicevo prima, da un punto di vista proprio politico, cioè i grandi dovrebbero fare qualcosa. Il giorno che entrerò nel supermercato e vedrò nel reparto uova solo uova confezionate con il cartone e non anche nella plastica, inizio a essere più fiducioso. Il giorno in cui vedo gli yogurt solo confezionati nella carta riciclata e non nella confezione di plastica, inizierò a essere più fiducioso. E questa cosa può avvenire, in realtà non è ancora avvenuta, ma può avvenire. E allora, se inizia a succedere qualcosa dall'alto, io divento fiducioso. Adesso non lo sono.
Io credo di sì, o meglio, voglio essere fiduciosa perché altrimenti non ho alternative.
Se
non
che
voglio
faccio.
Esatto, non voglio pensare all'estinzione, voglio pensare che comunque ognuno di noi qualche cosa può farlo e ognuno di noi può e deve anche smuovere la politica, quindi l'intervento top down, l'intervento dall'alto. Non credo di voler essere pessimista, mettiamola così.
Ok,
ci sta, figo, figo.
Mi sembra
perfetto.
Bella chiusa.
Yes. Grazie mille a Giorgia Pagliuca, autrice anche del libro Aggiustiamo il mondo, diario di un ecologista in crisi climatica. E grazie mille anche a Francesco Sena.
Grazie
ora,
a voi.
Ora torni alla tua scuola di apnea.
Esatto, torno su Peperita. Torno in barca,
esatto,
a vela,
barca.
Lascio casa.
Ogni tanto
mi trasferisco in barca.
Vivrai in barca?
Sì, sì, sì. Io d'estate affitto casa e da questo periodo in poi, diciamo da dopo Pasqua fino a novembre, sono in mare.
Fantastico. Comunque, lui è una di quelle persone che quando la vedi pensi al mare.
È un complimento. Grazie.
Sì, è così. A te penso al libro. A noi penso al podcast, perché parlare di ambiente è praticamente una puntata di questo podcast che possa un minimo arredare il vostro ambiente. Grazie ragazzi.
Grazie a te, grazie a voi, mille. Grazie a tutti.
È stato un piacere.
DJ Vigran, il talk
di e con Wad e Kendrick Lamarta. Riprese e montaggio di Barbara Blago. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Non c'è un gatto uguale all'altro, che sia Pantera, Casanova o Polpetta. Comunque sia, è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior gatto unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.